sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari, Stefano Impallomeni.
Ciao,
qui
Marco,
con me.
Buon pomeriggio a tutti.
Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst.
Buon pomeriggio, ragazzi.
Poi vado a dare il buon pomeriggio a Simone Braglia, di nuovo ben trovato con noi. Ciao Simone. Siamo
in... Ciao Simone.
Dobbiamo correre, che siamo un po' in ritardo. Mimmo Cugini, ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
E poi c'è anche il professor Pino Capo con noi. Ciao Pino, ben trovato.
Ciao Stefano, ciao Pino.
Buongiorno, Mimmo.
Allora, c'è un rimprovero che ci viene fatto. Non sto a leggere l'intero messaggio di Carlo, che poi dice che io sono felice. Ma sinceramente, a me che ha vinto il Milan o che vinceva l'Inter mi cambiava poco. Però se tu vinci la mia felicità in questo, spero di essere felice, ma era altre cose. Mimmo, parto da te, ci rimproverava perché ci sono degli episodi arbitrali che non abbiamo valutato nella partita di ieri. Li puoi valutare tu?
Allora, guarda, io una delle cose che ho apprezzato nella brutta serata dell'Inter è il fatto che né Inzaghi né i giocatori abbiano parlato
ci pensano i tifosi.
Mi è sembrato molto signorile, a differenza di altri che invece ne fanno un po' il loro leitmotiv ogni volta. C'è un fallo su Aslani da parte di Morata in occasione dell'azione che poi porta al primo gol del Milan, però sono interventi sempre al limite che un arbitro giudica in un modo o nell'altro, sinceramente non mi sembrano decisivi, né tantomeno proprio le dichiarazioni di Lautaro mi fanno pensare che qualcuno dell'Inter abbia pensato che abbiano perso il derby per questo motivo. Sì. I motivi sono altri, poi è chiaro che dentro una partita di calcio ci sono piccoli episodi che possono cambiare l'andamento, però obiettivamente alla fine il fatto che il Milan abbia vinto a pochi secondi dalla fine dimostra quello che c'è stato secondo me in tutta la partita, cioè che aveva più voglia di vincere e all'Inter non è venuta neanche quando vinceva 2-0.
Quindi più voglia di vincere del Milan. Vabbè, io non so se volete aggiungere, così passiamo a qualche altro tema su questa cosa qui. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Braglia.
No, ma che Sozza qualcosa ha sbagliato, però sì, quel calcetto che ha dato Morata, cioè sì, la sbilanciata, però non è una cosa proprio clamorosa che è entrato, che tu dici sotto ha toccato pure un po' la palla, probabilmente è fallo, ma non lo vedo un errore gravissimo.
Sì, qualcuno dice il fallo laterale di Lautaro, battuto 20 metri avanti.
Quello su Barella, sinceramente, secondo me Carlo su questa ragione, lì Barella la anticipa, lì c'è un giallo, non è rosso perché lo stop è verso fuori, non è verso il cono della
determinanti
porta.
Determinanti per la sconfitta del Milan?
L'Inter è una squadra troppo forte per attaccare. No, è una squadra troppo forte per attaccarsi a queste robette qua.
Posso dire qualcosa io? Certo, Pino, siamo qua a posto.
Non fa bene vincere. Evidentemente l'Inter si è talmente abituato a vincere che ieri sera sul 2-0 già era convinta di aver superato anche questa prova.
Sì.
Invece il compensato, secondo me, determinante. Io poi ho avuto modo in passato di avere rapporti, di conoscerlo, un ragazzo straordinario e soprattutto pieno di motivazione. Lui è arrivato cambiando totalmente, secondo me, nel giro di pochi giorni lo spirito del gruppo e di quello spogliatoio, che era secondo me in quel momento depresso. Con Cesaro è stato, sebbene siano stati pochi giorni, secondo me determinante. Quindi complimenti davvero, perché secondo me in quel caso, soprattutto dove l'Inter sembrava appagata del 2-0 ottenuto, con Seisau, con tutto quello che ha trasferito alla squadra, aveva vinto una coppa straordinaria. Finalmente abbiamo visto una bella partita di calcio.
Bene, Simo, al volo vuoi aggiungere qualcosa? Voglio andare su un altro argomento?
No,
Simone Braglia, vai.
Ah, scusa. No, non aggiungo nulla in merito all'interpretazione arbitrale, perché comunque è un metodo di giudizio che ha usato Sozza dall'inizio della partita, per cui sono episodi che potevano essere fischiati, non sono stati fischiati e va bene. Però la lettura della partita da parte di Conceição è stata straordinaria, perché quando ha fatto il secondo gol l'Inter ha buttato dentro la mischia subito Leao e lì è cambiata la partita, perché comunque credo che Leao in quelle condizioni mentali in cui è entrato ha fatto veramente la differenza e ha trascinato,
perché è un grande giocatore, Simone, questa è la verità.
sì, no, no, no,
è un grande giocatore, sì.
Spero, sì, spero che poi la continuità, però, certo, dimostri la continuità di quello che è il valore che Leao è, perché ad oggi abbiamo tutti detto che è un grandissimo giocatore, ma che mancava la continuità. Però se questo è Leao e Leao va avanti a giocare come il secondo tempo quando è entrato, trasciderà tutti gli altri, allora diventa un grande giocatore, sì.
Sentite, vi voglio portare su un altro tema. Abbiamo parlato un po' di questa lotta Champions, dove il Milan può rientrare, così abbiamo un po' anche perché la classifica ancora mi sembra corta, no? Quindi ci sono possibilità. Però avete visto quando viaggiate in macchina e si accendono le spie, no? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
Ah, certo, sì.
Ci sono due squadre che si sono accese le spie, caro Impallone, Lazio e Fiorentina.
Pensavo ai lampeggianti da dietro.
Qui si sono accese, cioè, si è accesa qualche spia. Si è accesa qualche spia a queste due squadre che, insomma, hanno fatto bene fino ad oggi. In netto calo la Fiorentina, ultime quattro partite un solo punto, otto gol subiti. La Lazio ha alternato la sconfitta pesante con l'Inter, poi si era ripresa con Lecce, poi è arrivato il derby, insomma qualche spia, non so qual è quella più grave che si sia accesa, vi chiedo a voi, in questa, facciamo un giro veloce su queste due.
Un punto a partita, riprendi a punto a partita, Fiorentina sta facendo peggio, Fiorentina chiude il girone d'andata con un punto in più rispetto allo scorso anno, quindi Pallatino leggermente meglio di Italiano, dopo 19 giornate di campionato, e con tanti acquisti, secondo me la Fiorentina è una buona squadra, però guarda, c'è da sottolineare una cosa per Fiorentina, Marco, la vicenda Bove ha squassato tutto, non soltanto noi che l'abbiamo messo di riflesso, ma io credo che poi giornalmente a livello proprio quotidiano nel lavoro è stata una mazzata devastante. Proprio la Fiorentina Inter è una partita che poteva, no?
Nel momento migliore della Fiorentina, sì.
Fiorentina, secondo me,
quindi quella tu dici una mazzata.
Una mazzata sia da un punto di vista proprio emotivo, proprio che ti è dispiaciuto tantissimo, perché questo rischia magari, no? Gli auguriamo che può continuare a giocare, ma magari altrove, adesso non lo so che cosa.
Certo. Tecnico ed emotivo, dai, tecnico ed emotivo.
Tecnico ed emotivo, e poi dall'altra parte la Lazio invece ha fatto un super lavoro. Non dico che ha overperformato, l'abbiamo parlato anche ieri, ma non è attrezzata per andare in Champions League, Marco. Cioè, adesso i tifosi devono essere contenti così. All'inizio dell'anno si temeva il peggio, no? Contestazioni, ma Baroni, ma dove andiamo, ma chi abbiamo preso, tutti i giocatori e cose, ha perso un derby, ha perso 6-0 con l'Inter, ha perso a Parma, ma la maggior parte delle partite le ha vinte in Europa, e prima il campionato era 35 punti, calma, se arriva sesta o settima ha fatto il suo.
E Andrea, poi facciamo un giro, le spie più pericolose quali sono? Quelle che... Fiorentina, Lazio.
No, la Fiorentina, la Lazio secondo me a tratti di partita ancora la vedi, la riconosce, la squadra è comunque intensa, ha prodotto tanto il secondo tempo con la Roma, non l'ha buttata dentro, ma la squadra che è comunque...
Però a giocare altre due ore insegnava mai.
Sì, la Fiorentina, vista quella con l'Udinese, anche a tratti con Napoli, ha sofferto tantissimo, secondo me proprio in calo, perché come dice Stefano, Bove, tutti hanno un giocatore di equilibrio, cioè era Mandzukic con la Juve, quello che ti dava... Çalhanoğlu nell'Inter, Busquets nel vecchio Barcellona. Bove era un giocatore che interpretava la partita in una maniera che ora è difficilmente sostituibile. Hanno preso Floruscio, che prenderà il
che arriva,
il
suo fa posto. La visita medica, mi
secondo
sembra,
me gli darà una grande giovedì, mano. Sì. Però come forza, potenza di fuoco, cioè capito che quando si accenderà il Milan, la Lazio e la Fiorentina hanno qualcosa.
Quindi da dietro stanno arrivando con i lampeggianti.
Sì, quando arrivano, secondo me, tu dici per la Lazio, tenere questo ritmo sarà difficile. La Fiorentina non la vedo nelle prime quattro.
Pino Capua, le spie più pericolose chi le ha accese, la Lazio o la Fiorentina?
Ma guarda, la spia più pericolosa della Lazio è l'assenza di alcuni giocatori, cioè gli infortuni e una parte della squadra che si è infortunata. Cioè i più importanti fino adesso erano stati, tra gli altri, diciamo, Pedro e Vesino. Pedro e Vesino sono fuori squadra. Lo stesso Patrick, andando a tornare indietro sulla prestazione della difesa della Lazio contro la Roma, lo stesso Patrick è una brutta perdita. Quindi secondo me il problema sarà quello di recuperare i giocatori infortunati, ma soprattutto cercare qualcosa nel mercato, perché io stamattina leggevo una cosa agghiacciante, che volevano vendere Rovella, cioè non so se è vero.
Ma chi l'ha scritto?
Sul Messaggero di stamattina c'era la possibilità
a questa Maso
di una squadra di Premier
chiedesse Rovella, ci potesse
il sì di 40 milioni, il sì di 40 milioni.
Cioè, veramente sarebbe veramente una cosa. Adesso senza entrare minimamente nelle polemiche,
il calcio è strano,
ci sarebbe poi da fare tutto un discorso sulla gestione societaria.
Ma Guardiola, ma fatta affari tua, stai lì, cerca di salvare.
Ma 40 cose mi sembrano pochi.
A me mi sembrano pochi.
E poi non credo che sia l'obiettivo lui, ma sia Ederson, capino?
Spero tanto Ederson, che non sia vero. Spero che sia una buttata giornalistica, ma insomma.
Magari c'è un interessamento.
Chi l'ha scritto è molto legato al presidente Lotito, quindi sai, sono quelle cose che secondo me voi giornalisti cominciate a buttare giù lì e poi magari dopodomani esce fuori la notizia. Però voglio dire, adesso secondo me la spia è quella.
Va bene.
Comprare qualcuno in questa sessione di mercato è assolutamente indispensabile, perché quello che ha fatto la Lazio ha fatto sulle forze dell'entusiasmo dei giocatori,
bravo,
sulla
Pino,
figura dell'allenatore.
Sono d'accordo, bravo Pino.
Braglia,
secondo me la Lazio con il recupero eventuale degli infortunati, come ha detto il dottore, secondo me può ritornare quella Lazio che ha fatto il miracolo fino ad oggi. Io non vedo la Lazio che possa mollare così tanto al di là della rosa scarna che può avere o meno. Ecco, se dovesse vendere uno dei giocatori secondo me più importanti, Rovella, allora vabbè, posso, ma io reputo che la Lazio una seria candidata a arrivare quarta in classifica. Poi, per l'amor del cielo, questa è la mia idea e non me la toglie dalla testa.
Più del Milan, più del Milan, ti chiedo Simone, più del Milan,
la Roma, sì, 3-4.
Allora sì, secondo me sì, secondo me più del Milan, perché comunque il Milan è vero che ha una rosa qualitativamente superiore, però deve recuperare, deve recuperare e deve dimostrare la continuità che ad oggi non ha mai
avuto. Lo scorso anno Braglia dicevi la stessa cosa, Roma quarta.
Il Milan sta a 8 punti dalla Lazio, ragazzi, in questo momento 8 punti sono tanti.
Ma deve, c'ha due partite da recuperare, ragazzi.
Ma chi?
Non è mica detto che le vinca,
Però potrebbe vincerle, se le vince sono 6 punti.
Ho capito.
Però
voglio dire, rispetto le idee di tutti, ma
no, no, ma noi
hai detto anche lo scorso anno che la Roma finiva tra le prime 4, quindi Marco deve
perché
devi accogliere questa previsione di Braglia, come non lo so.
Vabbè, vediamo. A me non mi dispiace.
La storia che ha tirato fino fuori Pino di Rovella è incredibile, perché i percorsi dei giocatori, cioè pensare a Rovella al City, la Juve c'ha Locatelli, l'ha tagliato
Allegri, non vedeva proprio.
40 mi sembrano pochi.
Ha spedito via ora Allegri. Questo che ci facciamo con questo?
40 mi sembrano pochi, però.
Cugini, te che pure per me. Cugini, che dici?
Ma dico che il Milan ha avuto questa settimana con una scarica d'adrenalina da parte di Conceição. Se fossi un tifoso del Milan sarei contento per la vittoria della Supercoppa, ma molto arrabbiato con la società perché ha buttato via 4 mesi, perché era evidente
che Fonseca
aveva delle grandi difficoltà con questo spogliatoio, mentre Conceição si sa che è un uomo molto un allenatore molto duro, molto determinato e molto che riesce a motivare la squadra. Sulla carta il Milan è più forte, poi è vero, deve recuperare due partite, ma non è sempre facile vincere col Como e col Bologna. Io credo che la Lazio continuerà a giocare bene, secondo me ha fatto un inizio di stagione forse al 200%, cioè al di sopra anche di ogni aspettativa, però secondo me le squadre che giocano bene per me alla fine arrivano. Il Milan deve ancora dimostrarlo, cioè il Milan ha vinto due partite più di pancia che di testa e quindi poi sul lungo periodo sarà un po' più complicato secondo me per Conceição, perché poi giochi contro Juve e Inter. Paradossalmente non hai niente da perdere, perché sei appena arrivato, non è che ti chiedono di vincere a tutti i costi la Supercoppa, no? Vai lì, fai una bella figura e prendi tanti punti anche dal punto di vista dell'immagine verso i tifosi, perché sappiamo che poi c'era una contestazione pesante nei confronti del Milan. Poi però ci sono le partite col Cagliari, col Genoa, col Lecce,
vediamo
con l'Empoli,
vediamo. C'è curiosità. L'ultima, vi do un minuto a testa e poi ci salutiamo. Allora, Motta, mi dite un modo, secondo voi, se avete un'idea di come può svoltare? In qualsiasi modo, non so, togliere un giocatore, mettere questo, usare questo. No, parto da Pier Vincenzi.
No, è incredibile.
Come può svoltare?
faccio dammi fatica perché veloce. Secondo me il meglio già l'ha dato, capito? All'inizio campionato era più forte benissimo. Quando ha cominciato, aveva più senso quella squadra qua. Adesso secondo me è stallo completo.
Stallo completo.
Ce l'ha forse dal mercato.
Quindi se niente, non c'è un modo per svoltare secondo te?
No, vedo un piattume incredibile. Faccio
la vedo,
fatica.
La vedo un po' come Andrea.
Lo stiamo abbandonando.
No, abbandonando. Però ha congelato, secondo me, i giocatori. Sembrano tutti col fiocco, col cestino, che vanno all'asilo, capito? La scolaresca. Siamo a cose scolastiche. Li ha ingessati.
Braglia, può svoltare sì o no?
È dura.
Aie.
È dura perché secondo me come nel Milan con Fonseca, secondo me non so quanto lo spogliatoio segua Motta. Mi dà più l'impressione che sia un allenatore che esaurisca più che costruisca una rosa di spogliatoio. Per cui come può svoltare? La Juventus mette mano al portafoglio o quant'altro, vende magari quei giocatori che non sono in linea con quello che è un gioco che Motta vuole dalla squadra, se no la vedo dura come Juventus.
Sai che è stato un bel termine, Simone? Sembra che si sta esaurendo proprio l'effetto. Pensate da quando stava a Bologna, è arrivato, era pieno di energia, di idee, e piano piano si sta esaurendo.
Beh, è tipico di quel tipo di categoria di allenatori cervellotici e cerebrali. Stiamo... È un cerebrale.
E ora non sai dove mettere
esaurito
mano.
Esaurito l'effetto Motta pure per Capua?
Non è scattato mai, secondo me. Non è scattato mai la scintilla a Torino. Io ho l'impressione che la sintonia non ci sia mai stata. E a meno che la società non cambia qualcosa all'interno del gruppo, compra qualche giocatore determinante, magari vende il centravanti che non va bene, perché secondo me il problema poi va sempre lì, no? Perché non segna il gol che dovrebbe segnare, eccetera. Ci deve essere una svolta si può avere o con l'esonero, e mi auguro di no per lui ovviamente, o con una campagna di gennaio che sia ovviamente di cambiamento.
Cugini, e poi ti chiedo se ti risulta anche a te, come ci sta raccontando qualcuno, che c'è qualche frizione all'interno del gruppo, Mimmo.
Allora, io credo che debba resettare Thiago Motta. Intanto sul piano della comunicazione non può presentarsi e dire che la vittoria non è un'ossessione, perché alla Juve l'unica cosa che conta è vincere, come diceva Boniperti, pace all'anima sua. E poi deve avere più coraggio. Cioè, l'unica maniera per svoltare in questa stagione è provare a giocare in un'altra maniera. Finora ha cercato sempre il possesso palla, una grande fase difensiva, pochissimi tiri in porta, sono arrivati una serie di pareggi e prestazioni anche un po' imbarazzanti. Poi quando sembrava che almeno la difesa fosse il punto forte, improvvisamente sono arrivati i problemi anche lì, perché secondo me l'infortunio di Bremer è stato devastante, nel senso che non c'è comunque un assetto difensivo in grado di reggere senza Bremer nei componenti della Juve. E qualche cosa, qualche voce arriva, perché è normale che, lo sapete meglio di me, quando a Torino arriva qualche allenatore che fa qualcosa di nuovo, non piace, a meno che non vince tutte le partite subito. È successo con Sarri, che pure ha vinto lo scudetto, non dimentichiamocelo, e poi l'hanno mandato via, e precedenti neanche li cito, però nonostante la copertura e anche una stampa molto buona nei confronti di Thiago Motta, decisamente più buona rispetto ad altri allenatori, comincia ad esserci un po' di nervosismo. Anche in società.
Va bene, vi sto per salutare, però Simone Braglia, ti chiedono se ci sono responsabilità di Sommer ieri sera nei gol che si è incassato l'Inter.
Sì, sul primo gol sì. Primo gol è nettamente responsabilità sua, su quel palo lì non deve mai prendere gol. Portiere della sua levatura purtroppo capita, però quello è un errore tecnico che a quei livelli non sono d'accordo con Sorrentino sul terzo gol. Il terzo gol è il fatto che lui possa aver abbandonato la porta, però lì ci deve essere il difensore che segue Abraham. Lui va a chiudere lo specchio di porta, perché se Leao da quella posizione tira, a quantomeno gli copre tutto lo specchio. Non sono d'accordo sull'analisi di Sorrentino. Sono invece d'accordo sul fatto che il primo gol, che poi ha determinato il cambio della partita alla fine, perché al 51esimo, 52esimo, fare il gol subito dopo il 2-0 dell'Inter ha dato linfa ed emotività positiva.
Ma Simone, perché lui allunga la barriera con un suo giocatore, quindi con Lautaro, cioè barriera, stacca e poi c'è Lautaro sulla traiettoria dove poi passa il tiro, cioè tecnicamente che cosa ha pensato Sommer in quel momento? Perché comunque poi Lautaro gli ha dato fastidio, non ha intercettato il pallone ma addirittura si è sovrapposto sulla traiettoria.
No, perché lì, in quell'occasione lì, con i palloni di oggi e con quello che è la tecnica che oggi rispetto forse a una volta è un pochino diversa, e così gli dai la copertura del palo dove ha preso gol, in teoria...
Che non gli gira intorno, ho capito, che non gli gira intorno che gli rientra, ho capito.
In teoria Lautaro lì in quella posizione avrebbe dovuto picchiargli la palla addosso nel momento in cui passa la palla. E lì il mezzo passo di Lautaro a sinistra, se avete fatto caso, ha permesso alla palla di fare il giro e di superarlo e quindi di fregare sul tempo Sommer. Però, come diceva il mio vecchio allenatore Bagnoli, Osvaldo Bagnoli, tu prendi gol sul palo scoperto tuo, non ti dice niente nessuno. Lì non devi mai prendere gol. Ed è un errore tecnico a questi livelli abbastanza gravi.
Bene, io vi voglio ringraziare, grazie a Simone Braglia, grazie al professor Pino Capua e a Mimmo Cugini. A presto, un abbraccio.
Ciao,
ragazzi.
A presto.
Buon pomeriggio.
Ritorniamo tra poco, andiamo un po' sull'Inter. Questa sconfitta, quanto può pesare e se può pesare?